onde 94.7 da 96.250 di Città del Capo Radio Metropolitana
sta per cominciare
Cervello di Scorta,
la trasmissione che vi salva la testa. Ritrovati all'ascolto di Cervello di Scorta, questa settimana in studio Benedetta Ledda
e Cristina Rosati.
E un saluto alla nostra Chiara Ronzani.
Il terzo Cervello di Scorta.
Vediamo subito i nostri contatti per intervenire in diretta, c'è l'SMS 348-7649-289.
E per contattarci durante la settimana la nostra mail cervellodiscorta@libero.it.
Cristina, io questa settimana mi sono risparmiata.
Scusa, che significa?
Ah, non ho lavorato, sono stata a casa, ho dormito, mi sono riposata.
Bravissima.
Ho fatto bene?
Sì, penso proprio di sì. Io sono venuta invece sempre in radio in bici.
Perché?
Beh, ho risparmiato, diciamo, sicuramente non il tempo, perché ci metto un sacco di tempo, visto che io vado abbastanza lentamente. Non ho risparmiato la salute, visto che il traffico della Via Emilia, però i soldi sì, eh.
Quelli della macchina, della benzina?
Sì, non ho la patente io.
Bene, oggi parliamo di risparmio. Io da piccola pensavo che il risparmio fosse volesse dire mettere da parte i soldi, perché avevo un bel porcellino di porcellana che aveva tutti i fiorellini rosa e io ho imparato che si risparmiava mettendo da parte i soldini.
Un porcellino rosa?
No, era bianco a fiorellini rosa, era molto bello.
Ma a parte il porcellino di Benedetta, qui cos'è il risparmio? Cioè, una parola chiara su questa parola ce la dà la nostra voce della cultura, la cultura di Città del Capo, e l'ideatore e il conduttore di Humus, il nostro Piero Santi.
Risparmio. Il risparmiare è il suo risultato. Risparmio di energie, di fatica, di tempo. Risparmio di carta, di cibo, di munizioni. Limitazione previdente delle spese. Il denaro che si è risparmiato. Quota del reddito disponibile non utilizzata per le spese correnti, ma tesaurizzata o impiegata in qualche forma di investimento finanziario, risparmio bancario, postale, provvedimenti fiscali a difesa del risparmio.
La voce risparmio è stata tratta dal dizionario della lingua italiana del De Mauro.
Io, se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io, se fossi Dio, non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, non sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero nel luogo a spiare, o meglio ancora a criticare, appunto, cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, come noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto poverino è troppo misero e meschino, eppur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io, se fossi Dio, preferirei il secolo passato. Se fossi Dio, rimpiangerei il furore antico, dove si odiava e poi si amava e si ammazzava il nemico. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io, se fossi Dio, non sarei così coglione a credere solo ai palpiti del cuore, solo agli alambicchi della ragione. Io, se fossi Dio, sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io, se fossi Dio, non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene, e ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente.
E dall'alto del cielo di Giorgio Gaber, da Io se fossi Dio, ci spostiamo ai comuni mortali.
Sì, noi continuiamo a parlare di risparmio e la nostra Chiara Ronzani ha chiesto in giro per la città alle persone su cosa risparmiano e su cosa magari non risparmierebbero mai. Ascoltiamola.
Ora risparmiare le sigarette, quindi risparmiare sulla mia salute.
Se c'è qualcosa su cui lei risparmia?
Su tutto. Su tutto, perché io sono un pensionato, per cui devo risparmiare su tutto.
Mi può fare un esempio di una cosa per cui lei invece non risparmierebbe mai?
Sul mio hobby.
Sugli hobby?
Sul mio hobby.
E qual è?
Aeromodelli. E invece devo risparmiare anche lì. Non si può limitare. Cioè, un hobby non può essere limitato.
Insomma. Ho capito. Quindi l'aeromodellismo per lei è un bene quasi indispensabile.
Sì, indispensabile nel senso che, cioè, per farlo fatto bene bisogna spendere.
Cioè, ma nel senso che decido di non comprare qualcosa o che decido
di comprare
che ne so, i vestiti, se costano più di un tot non li compro, la frutta o la verdura magari sto attenta che non costino più di un tot, la pizza so che non posso andarla a mangiare fuori tutte le sere, ma solo qualche volta.
Ho capito, e perché si risparmia secondo te?
Perché hai un budget mensile che devi gestire, col quale devi sopravvivere.
Per te invece non c'è una cosa che non rinunceresti mai, a quella in particolare?
No, secondo me è tutto un fatto, cioè se non ci rinunci è perché puoi non rinunciarci, fondamentalmente. È comunque un lusso scegliere di non rinunciare a qualcosa.
Scusa, io sono una straniera, non capisco.
Non capisce la parola? No. Risparmiare vuole dire non spendere per qualche cosa, non pagare per qualche cosa.
Soldi.
Esatto, spendere meno. Se c'è qualche cosa per cui lei cerca di spendere meno soldi.
Sì, sempre c'è qualcosa.
Per esempio
che io affittare a casa, no? Costano caro, una stanza 500 euro. Scusa, il mio stipendio è 750. Cosa faccio?
Sì.
Questa è l'unica cosa che...
Sì, quindi lei risparmia su tutto.
Tutto, sì, anche da mangiare, vestiti, tutto.
Se lei avesse tanti soldi, qual è la cosa su cui non starebbe indietro, non vorrebbe spendere poco? Una cosa secondo lei importante da non spendere poco?
Da mangiare. Questa cosa, perché quando mangiare bene, allora il tuo saluto è sempre buono, no?
Per esempio, qual è una cosa su cui tu non risparmieresti mai?
Sigarette, perché fumo, caffè, uscire, queste cose qua.
Parrucchieri e affini.
Per quale motivo?
Sì, oltre a quello pecuniario, proprio di insofferenza del genere.
Invece la cosa su cui lei non risparmierebbe mai?
Forse non c'è una cosa su cui non risparmierebbe mai. Tendenzialmente si tende sempre al risparmio.
Non risparmia su niente?
No.
Come mai? Non le interessa risparmiare?
No, perché io sono sola, non ho bisogno di risparmiare.
Ah, che bella situazione. Ma secondo lei perché le persone risparmiano?
Ah, perché hanno pochi soldi e non arrivano a fine mese.
E c'è qualcosa su cui lei non risparmierebbe mai?
Sul parrucchiere. Su quello.
Oggi? Su tutto.
Per quale motivo?
Perché non si arriva il mese dopo.
Le succede questo?
Sì, sì, sì. Stipendio uguale, ma costi aumentati dovunque, dai servizi alla spesa quotidiana.
C'è qualcosa però su cui lei non risparmierebbe mai?
La salute. Avendosela, la salute. Comunque, a parte gli scherzi, si risparmia su tutto, anche smesso di fumare, quindi.
Ha smesso di fumare non per la legge Sirchia, ma per...
ma per risparmiare 3,5 euro quotidiani.
Libri per l'università, uscite, basta direi. Cioè, comunque risparmiare, stare nelle giuste spese, insomma, né troppo né troppo poco.
Ma c'è qualcosa a cui non rinunceresti mai, su cui secondo te non va bene risparmiare?
Divertimento con gli amici, birra la sera, cibo, uscite a cazzeggio, cose così.
deficit commerciale a 68 miliardi di dollari.
Nei primi 100 giorni del nostro governo.
5 kilowattora di energia elettrica.
Schierato con il 4-2-3-1.
Aveva 77 anni.
Il PIL crescerà dell'1,6%.
15,50.
400.000 prestazioni.
Con valori compresi fra 23 e 25 gradi.
Credo che la manovra di 30 miliardi sia inevitabile.
Con la cassetta di pomodoro di Corleone, che si faceva prima 5 miliardi la cassa. Ora si discute 15 euro la cassa. Cioè c'è un parecchio molto distacco.
La domanda globale di energia nel 2030 potrebbe aumentare del 50% rispetto ad oggi. Per questo è necessario un risparmio energetico ed un miglioramento dell'efficienza energetica e il monito dell'Agenzia Internazionale per l'Energia. Dal 2000 al 2006 una famiglia media ha speso per luce, gas e benzina 530 euro in più, pari ad un aumento del 22% rispetto agli anni precedenti. La soluzione per ridurre i costi nel breve periodo è il risparmio energetico. Cosa significa? Gli scienziati sono incerti. I tribunali sono impegnati ad istruire processi inutili, spiega Enrico Costa, deputato di Forza Italia. Non sarebbe più utile concentrare il lavoro dei magistrati su reati recenti e che prevedano una pena effettiva? Con una proposta di legge per alleggerire i tribunali dei processi interessati dall'indulto, Costa ha l'obiettivo di far risparmiare allo Stato tempo e risorse. È ripreso il processo per le violenze nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001. 44 gli imputati, tra agenti di polizia penitenziaria, medici e forze dell'ordine. Tra i nuovi testimoni, un uomo di 52 anni, invalido, bastonato ripetutamente con il manganello, a cui non è stata risparmiata neanche la gamba poliomielitica. Le misure contenute nella finanziaria, assicura il vicepresidente del Consiglio Francesco Rutelli, faranno risparmiare le imprese del sud d'Italia. Le aziende che assumeranno donne potranno risparmiare fino a 170 euro al mese. 48,5 miliardi di rubli per introdurre nel 2007 un sistema giudiziario telematico. Per il governo russo la soluzione farebbe risparmiare molto, molto tempo ai cittadini.
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee.
E dopo le voci della strada e un po' di numeri buttati lì a caso,
finisce qui la prima parte di Cervello di Scorta, che quest'oggi si occupa di risparmio e ritorna a breve dopo il GR di Popolare Network. Buon ascolto.
But I don't know.
riprendiamo la linea da Bologna, seconda parte di Cervello di Scorta. Oggi parliamo di risparmio.
Per intervenire in diretta il nostro SMS 348-7649-289.
E la mail è invece cervello di scorta, tutto attaccato, @libero.it. Abbiamo un ospite.
Sì, sì, una cosa, un evento per Cervello di Scorta.
È il primo ospite in assoluto in diretta telefonica.
E addirittura noi un super ospite, perché abbiamo al telefono Paolo Attivissimo, che è un giornalista informatico. Se si va sul suo sito, che è attivissimo.net, si legge il sottotitolo: la discarica dei deliri digitali di Paolo Attivissimo, giornalista informatico e cacciatore di bufale.
E buongiorno, buongiorno Paolo, allora. Buongiorno.
Buongiorno. Addirittura un evento, insomma, adesso non attenzione, potrei montarmi la testa, esagerati.
Diciamo che è un primum, questo senz'altro.
Ok, va bene, va bene.
Quanto questo è un evento. Ma noi abbiamo delle domande proprio chiare, dirette per te. Una in particolare, noi oggi parliamo di risparmio, no? Ma perché abbiamo chiamato te? Cioè, cosa c'entra l'informatica con il risparmio?
C'entra moltissimo, nel senso che l'idea iniziale per la quale sono stati concepiti i computer è quello di far risparmiare lavoro e quindi tempo e fatica, e quindi da questo nasce il risparmio anche di soldi. Poi le cose sono andate un po' diversamente, però l'idea principale iniziale era questa.
Ecco, appunto, dici che sono andate diversamente, perché io penso, quando magari devo usare un nuovo programma per lavoro, io ci metto un sacco di tempo ad imparare ad usare questo programma. No?
Sì, questo è tipico. In genere questo è sintomo di un programma pensato male. Una delle cose che io dico spesso quando mi capita di incontrare gli appassionati di settore e anche gli utenti normali di computer che si lamentano dei problemi che hanno è: rendiamoci conto che non è sempre colpa dell'utente se le cose non funzionano. Se il software sembra difficile, a volte è semplicemente perché è difficile, perché è progettato male.
Ecco, ci dai un consiglio per salvarci da questi software che non fanno risparmiare tempo, ma al contrario ne fanno perdere?
Ci vorrebbe un intero libro per dare dei consigli completi e obiettivi, però uno dei principali è quello di scegliere dei programmi molto comuni, ma non necessariamente quelli forniti dal produttore. Per esempio, Internet Explorer è diffusissimo, è presente su praticamente tutti i computer venduti nei negozi, però ha diversi difetti, falle, problemi, per cui alla fine rischia di far perdere molto tempo, perché è facile infettare un computer che usa Internet Explorer. Allora ci sono programmi alternativi come Firefox, che si possono scaricare in italiano gratuitamente da internet, che fanno esattamente le stesse cose ma le fanno con un po' più di sicurezza e prudenza, e quindi fanno risparmiare tempo in questo senso, perché si evita un'infezione che altrimenti richiederebbe uno la spesa di un tecnico per la manutenzione, la riparazione e disinfezione dell'oggetto informatico, due il tempo perso con i dati persi e il tentativo magari di recuperare una tesi di laurea o una poesia o qualcosa che abbiamo appena finito di fare con tanta passione al computer che puff viene mangiato dal virus.
Certo, e invece parlando di internet come strumento, quindi internet per comprare o per fare delle transazioni, si dice che è un mezzo per risparmiare tempo e anche denaro, è vero o no?
Sì, verissimo. C'è una clausola particolare però da tenere presente, che è quella che prima di cominciare a risparmiare bisogna investire. Vale a dire, una volta che si è su internet, senz'altro fare acquisti online nei negozi specializzati, quindi evitare di andare a tirare fuori la macchina, soffrire nel traffico, perdere tempo per raggiungere il negozio per poi vedere che non c'è più l'oggetto che ci interessava. E tutte queste cose sono senz'altro dei grandissimi vantaggi, però per accedere a questi vantaggi è necessario investire, nel senso che bisogna avere un computer, bisogna imparare a usarlo, bisogna avere una connessione a internet preferibilmente veloce, e quindi c'è senz'altro una certa barriera iniziale.
E poi ci vuole anche una carta prepagata. E quindi bisogna aver risparmiato denaro con una carta di credito.
Inevitabilmente questo non è un difetto informatico, questo è un difetto del mondo reale. Per poter spendere bisogna prima guadagnare. Questa è una limitazione che dovremmo cercare in qualche modo di risolvere.
Paolo, ti vorrei chiedere questo, ma navigando e risparmiando quindi in un certo senso tempo, non si perde però altro tempo invece per i rapporti sociali, appunto i contatti umani?
Ma anche lì dipende come si usa il mezzo, non voglio demonizzare assolutamente la rete né il computer, per esperienza posso dire che io ho vissuto all'estero molto a lungo e quindi lontano da amici e parenti, E l'unico modo per restare in contatto con questi amici e parenti era la rete, perché il telefono era troppo caro e io sono tirchio e quindi non volevo spendere delle grandi cifre in chiamate internazionali, e quindi la rete mi consentiva di mantenere queste amicizie che sono sopravvissute alla mia lontananza, e adesso che sono più vicino possono riprendere tranquillamente. Quindi senz'altro c'è questo vantaggio, non credo che sia un ostacolo alla socialità. È chiaro che, come qualsiasi cosa, se viene abusato, se per esempio un giovane passa tutta la giornata a chattare invece di uscire a prendersi un gelato con gli stessi amici con i quali sta chattando, c'è qualcosa che non va, ma lì non è un problema di computer, è un problema di utente, cioè, forse è una questione di personalità che va sviluppata.
Sì, qua entriamo proprio su un altro piano. Io ti faccio una domanda proprio velocissima, se mi riesci a risponderci, perché siamo in chiusura. Io quando navigo su internet mi arrabbio molto, perché ci sono delle cose magari che mi fanno arrabbiare, o perché perdo tempo, mi cancello delle cose. Tu che passi tanto tempo, immagino, con il computer, ti arrabbi?
Sì, mi arrabbio quando vedo le stupidate che circolano su internet, perché alcune sono veramente le bufale, in particolare le storie false, gli insulti, le accuse che si fanno per quando c'è di mezzo spesso magari una questione politica o una storia, per esempio, non so, i coloranti cancerogeni, le varie leggende metropolitane che girano, il gatto allevato in bottiglia. Sono tutte panzane, però c'è molta gente che ci crede, e quando qualcuno comincia a indagare come faccio io, viene spesso insultato, quindi mi fanno arrabbiare perché mi insultano anche personalmente.
Ecco.
Però effettivamente dà fastidio vedere che una delle conseguenze della totale libertà di espressione che c'è internet, e che io difendo a spada tratta, è che molta gente ne abusa per insultare, per dire cose che non stanno né in cielo né in terra.
Perfetto, noi ringraziamo moltissimo Paolo Attivissimo, che è intervenuto oggi a Cervello di Scorta.
Grazie Paolo.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Grazie, buona giornata.
Alla prossima.
Altrettanto, buon lavoro.
Ciao.
Può risparmiare anche energia, ci dice DJ Francesco.
Sì, come al solito andiamo in picchiata con livello musicale di Cervello di Scorta.
Come si può risparmiare energia? Per esempio usando le fonti rinnovabili.
Ma se avete paura che i pannelli siano troppo pesanti, troppo ingombranti, insomma occupino troppo spazio, forse a breve ci sarà un'alternativa.
Un'alternativa che potrebbe, insomma, permetterci di metterli più facilmente anche nelle case piccole, anche se non abbiamo a disposizione un intero tetto. Cristina, tu ne hai parlato con due esperti.
Sì, io ho sentito Leonardo Setti, ma anche Alessandro Fraleoni Morghera, che sono due ingegneri del Dipartimento di Chimica Industriale di Bologna. Entrambi hanno progettato dei pannelli solari leggerissimi. Io ne ho parlato appunto con Leonardo Setti, ascoltiamolo.
Beh, diciamo che i pannelli fotovoltaici tradizionali, cioè quello che conosciamo perché le vediamo sui tetti delle case piuttosto che sui tetti degli edifici industriali, sono oggetti molto pesanti, assomigliano molto a delle finestre, molto rigidi, e quindi richiedono delle strutture particolari per poter essere installati e per poter generare corrente elettrica. Mentre nel progetto che noi stiamo seguendo, l'idea è quella di andare a realizzare dei pannelli fotovoltaici che assomigliano molto ai film plastici, quindi a quello che potrebbe essere un nylon fotovoltaico, detto un po' così, in maniera un po' figurata, insomma.
Sì.
Che chiaramente rappresentano guaine e quindi hanno un peso decisamente più basso rispetto ai pannelli tradizionali, e quindi possono essere sistemati su qualsiasi superficie, anche per esempio su un tendone da tennis, per esempio su un pallone da tennis.
Quindi possono essere utilizzati per qualunque cosa?
Assolutamente sì, possono andare a ricoprire una tenda piuttosto che una pensilina curva, quasi è una guaina plastica.
E sono anche economici? Cioè la realizzazione?
Beh, come tutti i film plastici sono molto più economici di qualsiasi altro materiale. Chiaro che parliamo di plastica, quindi quando uno compra un film plastico per fare un packaging, per avvolgere qualche cosa, il costo in linea teorica diventa quello, insomma, e quindi chiaramente un costo molto basso.
E la ricerca è andata avanti per molti anni, quanto ci avete messo a progettarlo?
Ma diciamo che il nostro lavoro ha circa 5 anni, da quando è cominciato, come dire, la parte di sviluppo industriale della cella fotovoltaica plastica. In realtà a livello internazionale ci sono molti gruppi che stanno lavorando da circa 10-15 anni attorno a questa tipologia di tecnologia. Non è una tecnologia che ci inventiamo noi in questo momento, e quindi siamo tra quei gruppi a livello internazionale che stanno lavorando attorno a questo, a questa tipologia di tecnologia, insomma.
Lei prima ha detto si potrebbe montare questo pannello anche sulla tenda, ma cioè veramente è una cosa possibile, concretamente?
No. È un film, come dire, un impermeabile, è una guaina plastica che uno si indossa, e sostanzialmente in linea di principio con un impermeabile si può fare una tenda. Quindi diciamo che la guaina fotovoltaica plastica è una sorta di impermeabile che può andare a rivestire qualsiasi superficie. Il concetto è sempre quello di una specie di vestito. Ormai l'uomo è pieno di strumenti che vanno a elettricità, siamo delle macchine che funzionano con strumenti che vanno a elettricità, e quindi in linea teorica ognuno se la potrebbe produrre addosso.
Dalla fase sperimentale, dalla ricerca, ci sarà presto un passaggio ulteriore, cioè lo troveremo, lo potremo comprare?
Diciamo che attualmente, insieme con l'Ateneo, con l'Università di Bologna, stiamo realizzando una partnership industriale al fine di sviluppare industrialmente questa tecnologia, e diciamo che se tutto va bene, se non troviamo ostacoli, nell'arco di 7-8 anni dovremmo essere in grado di poterla vendere, essere sul mercato con questa tecnologia.
C'è chi dice, chi è, diciamo, non è, sostiene comunque le energie, le fonti energetiche rinnovabili, dice che per produrre degli oggetti di questo tipo alla fine si spendono più soldi, più tempo e più energie che poi quelle che producono questi stessi oggetti. Secondo lei questa è un'obiezione totalmente fasulla?
Assolutamente sì, ormai si sa che per produrre il fotovoltaico tradizionale, cioè il pannellone di cui parlavamo prima, in questo momento occorre una quantità di energia che viene ripagata dal pannello stesso nell'arco di circa 3 anni.
Avete riconosciuto Rino Gaetano, Spendi, Spandi e Fendi. Scusaci Rino se entriamo così bruscamente, ma dobbiamo capire se si possono risparmiare tempo, soldi e forse anche arrabbiature per gli spostamenti quotidiani.
Infatti iniziamo con un po' di dati. In Italia ci sono 2 auto ogni 3 famiglie. A parte le spese di acquisto per usare la macchina, spendiamo più di 3.000 euro l'anno, e soprattutto, pensa, impieghiamo in media 22 minuti per fare 10 chilometri per andare al lavoro. In totale quindi passiamo 24 giorni l'anno in macchina. E poi questa cosa ci costa anche in salute e sull'ambiente, visto che 3,8 tonnellate di monossido di carbonio vengono liberate nell'atmosfera.
Meno male che io prendo l'autobus, però ci sono anche altre soluzioni. Per esempio, se uno non può fare a meno di prendere l'auto, può usare quella in condominio oppure l'auto in affitto. Per esempio in America usano tantissimo questa seconda soluzione. In Italia invece di auto in affitto ce ne sono 500.000, cioè si fanno 500.000 contratti l'anno, ma soprattutto per le aziende, perché per il momento continua a essere vantaggioso più per le aziende che per i singoli cittadini.
Noi siamo andati a scomodare addirittura l'economista Jeremy Rifkin, che ha scritto scritto un libro, L'era dell'accesso, dove scriveva che i consumatori trovano molto più conveniente il noleggio rispetto all'acquisto di un bene. Quindi secondo Rifkin quello che interessa agli utenti è accedere ai servizi che un bene può offrire solo quando ne ha bisogno.
Ecco, per fare questo quindi non c'è la necessità di possedere una cosa, basta affittarla, e molte aziende questo l'hanno capito, hanno cavalcato anche questa tendenza sviluppando strategie di noleggio che permettono ai consumatori di risparmiare.
E visto che ce l'abbiamo qui, sono passati 6 anni dalla pubblicazione del suo libro, professor Rifkin ci conferma questa tendenza?
Certamente, le nuove generazioni sono molto più interessate ad avere accesso all'uso di un bene piuttosto che possederlo. Vi faccio un esempio, i telefoni cellulari. Un tempo costavano moltissimo. Oggi, nonostante siano migliorati molto da un punto di vista tecnico, vengono spesso venduti a prezzo stracciato. Le aziende più lungimiranti hanno capito che il business non era nella semplice vendita di un oggetto, ma nella vendita dei servizi realizzabile con quell'oggetto. Il cellulare ormai è solo un oggetto per avviare una relazione con il cliente, al quale poi verranno venduti servizi. Un altro esempio è dato dalle automobili. Per tutto il secolo scorso, possedere una macchina era sinonimo di benessere e in alcuni casi anche di prestigio. I consumatori erano disposti a qualsiasi sacrificio pur di averne una. Ora non è più così. Qui negli Stati Uniti, un terzo delle macchine in circolazione è a noleggio. Ci ritroviamo a usare quotidianamente automobili che non ci appartengono. Non è più necessario possederne una per poter usufruire dei suoi servizi. Qui in America la preferenza dei giovani verso il noleggio si manifesta in maniera evidente. Restiamo sempre nell'ambito delle automobili. I giovani americani preferiscono noleggiare un'auto piuttosto che possederla. In questo modo possono godere dei servizi offerti da un'automobile senza dover far troppi sacrifici economici. Così, inoltre, i giovani possono cambiare macchina più frequentemente e non sono costretti a sentirsi troppo legati a quello che considerano un semplice strumento da usare.
E salutiamo Jeremy Rifkin, un grande ospite di Cervello di Scorta.
Grazie professor Rifkin. Ma vi salutiamo tutti quanti perché Cervello di Scorta per questa settimana è finito e torna giovedì prossimo.
Scriveteci alla nostra mail cervellodiscorta@libero.it.
Un saluto speciale al terzo cervello, Chiara Ronzani.
Un bacio.
Buon ascolto. Never gonna be the same. Ma non possiamo mancare di dirvi con chi vi lasciamo in compagnia. L'ascolto è quello di Big and Rich, Save a Horse, Ride the Cowboy.
Cioè risparmia il cavallo, cavalca il cowboy. A giovedì prossimo.
Ciao.
Singing and bling blinging.